credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Incontro al Signore risorto. Riflessioni del cardinale Carlo Maria Martini, proposte al microfono da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Diciassettesimo incontro. Il Sabato Santo di Maria.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
Nel Venerdì Santo, dopo la morte di Gesù, il discepolo Giovanni prese Maria con sé, nel suo cuore e nella sua casa. Non è facile immaginare ciò che questo vuol dire. Si tratta di una casa in Gerusalemme, o di un semplice luogo di appoggio per i pellegrini della Galilea a Gerusalemme in occasione della Pasqua. Cerchiamo di introdurci in questa casa dove la madre di Gesù vive il suo Sabato Santo e cerchiamo di iniziare, col permesso di Giovanni, un dialogo con lei. Un dialogo fatto anzitutto di contemplazione del suo modo di vivere questo momento drammatico.
Contempliamo Maria. È rimasta in silenzio ai piedi della croce, nell'immenso dolore della morte del figlio. E resta nel silenzio dell'attesa, senza perdere la fede nel Dio della vita, mentre il corpo del crocifisso giace nel sepolcro. In questo tempo che sta tra l'oscurità più fitta, si fece buio su tutta la terra, scrive Marco, e l'aurora del giorno di Pasqua, di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, al levar del sole, sono ancora espressioni che usa Marco, Maria rivive le grandi coordinate della sua vita, coordinate che risplendono sin dalla scena dell'Annunciazione e caratterizzano il suo pellegrinaggio nella fede. Proprio così ella parla al nostro cuore, a noi, pellegrini del Sabato Santo della storia.
Che cosa ci dici, o Madre del Signore, dall'abisso della tua sofferenza? Che cosa suggerisci ai discepoli smarriti? Ci pare che tu sussurri una parola simile a quella detta un giorno da tuo figlio: se avrete fede pari a un granellino di senapa. Che cosa vuoi comunicarci? Tu vorresti che noi, partecipi del tuo dolore, partecipassimo anche della tua consolazione. Tu sai, infatti, che Dio ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.
È la consolazione che ci viene dalla fede. Tu, o Maria, nel Sabato Santo sei e rimani la Virgo Fidelis, la Vergine credente. Tu porti a compimento la spiritualità di Israele, nutrita di ascolto e di fiducia. Ma come opera la consolazione che viene dalla fede? Essa assume forme diverse, e una di queste, di cui c'è tanto bisogno oggi, può essere chiamata la consolazione della mente. Di che cosa si tratta? È un dono divino molto semplice, che permette di intuire come in un unico sguardo la ricchezza, la coerenza, l'armonia, la coesione, la bellezza dei contenuti della fede. Un teologo contemporaneo, Hans Urs von Balthasar, la chiamava percezione della forma, intuizione del legame che unisce tra loro tutte le verità di salvezza e ne svela la proporzione e il fascino. Di fronte all'evidenza della sofferenza e della morte che tende a schiacciare il cuore, tale intuizione si pone come una grazia dello Spirito Santo che fa risplendere talmente la gloria di Dio da illuminare con la luce della verità anche gli angoli più tenebrosi della storia.
È la grazia di percepire la gloria di Dio che si manifesta nell'insieme dei gesti con cui il Padre si dona al mondo nella storia di salvezza e in particolare nella vita, morte e risurrezione di Gesù. È il dono di presagire dietro e sotto gli eventi della fede le vestigia del mistero della Trinità. Sia la consolazione della mente o consolazione intellettuale, quando i gesti e le parole riportate nelle scritture si collegano con altri gesti e parole della rivelazione. Chi riceve tale grazia sente che ogni pietruzza del mosaico illumina quelle vicine e si compone con le più lontane in un disegno convincente e sfolgorante. Allora non si rimane più bloccati nella preghiera di fronte all'uno o all'altro dei momenti singoli della storia di salvezza, incapaci di vedere la relazione e il concatenamento di un singolo fatto o parola con tutti gli altri. La mente avverte di essere inondata di luce, il cuore si dilata, la preghiera zampilla come da una fresca sorgente.
È la grazia di visione sintetica e mistica del piano di Dio, che a te, o Maria, è stata comunicata dalle parole dell'angelo Gabriele, quando riassumeva in tua presenza il destino del figlio di Davide. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il suo regno non avrà fine. È la grazia di contemplazione unitaria delle costanti dell'agire divino che tu hai cantato nel Magnificat. È l'esercizio del ricordo meditativo dei fatti salvifici che tu, o Maria, hai praticato fin dall'inizio. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. E ancora, sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore, scrive Luca. Ciascuno di noi, quando riceve questa grazia, anche soltanto qualche accenno di essa, vive qualcosa di simile a ciò che vissero i tre discepoli sul monte della Trasfigurazione. Contemplando Gesù con Mosè ed Elia e sentendoli parlare dell'esodo di Gesù a Gerusalemme, essi intuiscono i profondi legami che intercorrono tra i mille episodi narrati nelle scritture e colgono la forza di unità che li mette insieme e li porta a compimento nella passione e risurrezione del Signore.
È un'apertura degli occhi e del cuore che dà un senso profondo di appagamento e di pace. Allora anche le ombre e le tragedie di questo mondo si rivelano come attraversate dalla luce di amore, di compassione e di perdono che viene dal cuore del Padre. Si percepisce qualcosa della verità delle beatitudini. Il cuore si apre alla speranza di giustizia, alla visione della vittoria dei poveri e degli oppressi di questa terra. Un santo che ha goduto di questa grazia in maniera straordinaria così la descrive. Il rimanere con l'intelletto illuminato in tal modo fu così intenso che gli pareva di essere un altro uomo o che il suo intelletto fosse diverso da quello di prima, tanto che se fa conto di tutte le cose apprese, di tutte le grazie ricevute da Dio e le mette insieme, non gli sembra di aver imparato tanto lungo tutto il corso della sua vita fino a 62 anni compiuti come in quella volta sola.
Noi non sappiamo, Maria, da quale tipo di consolazione profonda sei stata sostenuta nel tuo sabato santo. Siamo certi però che colui che ti ha gratificata di tali doni in momenti decisivi della tua esistenza ti ha sostenuto anche in quel giorno, in continuità con tutte le grazie precedenti. La forza dello Spirito, presente in te fin dall'inizio, ti ha sorretto nel momento del buio e dell'apparente sconfitta del tuo Gesù. Tu hai ricevuto il dono di poterti fidare fino in fondo del disegno di Dio e ne hai riconosciuto nel tuo intimo la potenza e la gloria. Tu ci insegni così a credere anche nelle notti della fede, a celebrare la gloria dell'Altissimo nell'esperienza dell'abbandono, a proclamare il primato di Dio e ad amarlo nei suoi silenzi e nelle apparenti sconfitte. Intercedi per noi, o Madre, perché non ci manchi mai quella consolazione della mente che sostiene la nostra fede e fa sì che da un granello di senapa spunti un albero capace di offrire rifugio agli uccelli del cielo.
Che cosa ci dici ancora, o Maria, dal silenzio che ti avvolge? Ti sentiamo ripetere, come un sospiro, la parola del tuo Figlio. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. La parola perseveranza può essere tradotta anche con pazienza. La pazienza e la perseveranza sono le virtù di chi attende, di chi ancora non vede eppure continua a sperare. Le virtù che ci sostengono di fronte agli schernitori beffardi, i quali gridano «Dov'è la promessa della sua venuta?». Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione.
Tu, o Maria, hai imparato ad attendere e a sperare. Hai atteso con fiducia la nascita del tuo Figlio, proclamata dall'angelo. Hai perseverato nel credere alla parola di Gabriele anche nei tempi lunghi in cui non capitava niente. Hai sperato contro ogni speranza sotto la croce e fino al sepolcro. Hai vissuto il sabato santo infondendo speranza ai discepoli smarriti e delusi. Tu ottieni per loro e per noi la consolazione della speranza, quella che si potrebbe chiamare consolazione del cuore.
Se la consolazione della mente comporta un'illuminazione dell'intelletto e un'apertura degli occhi, la consolazione del cuore, o consolazione affettiva, consiste in una grazia che tocca la sensibilità e gli affetti profondi, inclinandoli ad aderire alla promessa di Dio, vincendo l'impazienza e la delusione. Quando il Signore sembra in ritardo nell'adempimento delle sue promesse, questa grazia ci permette di resistere nella speranza e di non venir meno all'attesa. È la speranza viva di cui parla Pietro. È la speranza contro ogni speranza di cui parla Paolo a proposito di Abramo, il quale, per la promessa di Dio, non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto gli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento.
Tu, o madre della speranza, hai pazientato con pace nel sabato santo e ci insegni a guardare con pazienza e perseveranza a ciò che viviamo in questo sabato della storia, quando molti, anche cristiani, sono tentati di non sperare più nella vita eterna e neppure nel ritorno del Signore. L'impazienza e la fretta caratteristiche della nostra cultura tecnologica ci fanno sentire pesante ogni ritardo nella manifestazione svelata del disegno divino e della vittoria del risorto. La nostra poca fede nel leggere i segni della presenza di Dio nella storia si traduce in impazienza e fuga, proprio come accadde ai due di Emmaus, che, pur messi di fronte ad alcuni segnali del risorto, non ebbero la forza di aspettare lo sviluppo degli eventi e se ne andarono da Gerusalemme.
A questo punto, Maria, azzardiamo un'ultima domanda. Ma che senso ha tanto tuo soffrire? Come puoi rimanere salda mentre gli amici del tuo figlio fuggono, si disperdono, si nascondono? Come fai a dare significato alla tragedia che stai vivendo? Ci pare che tu risponda di nuovo con le parole del tuo figlio. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto.
Il senso del tuo soffrire, o Maria, è dunque la generazione di un popolo di credenti. Tu nel sabato santo ci stai davanti come madre amorosa che genera i suoi figli a partire dalla croce, intuendo che né il tuo sacrificio né quello del figlio sono vani. Se lui ci ha amato e ha dato se stesso per noi, se il padre non lo ha risparmiato ma lo ha consegnato per tutti noi, tu hai unito il tuo cuore materno all'infinita carità di Dio con la certezza della sua fecondità. Ne è nato un popolo, una moltitudine immensa di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Il discepolo prediletto che ti è stato affidato ai piedi della croce, donna, ecco tuo figlio, è il simbolo di questa moltitudine. La consolazione con la quale Dio ti ha sostenuto nel sabato santo, nell'assenza di Gesù e nella dispersione dei suoi discepoli, è una forza interiore di cui non è necessario essere coscienti, ma la cui presenza ed efficacia si misura dai frutti, dalla fecondità spirituale. E noi, qui e ora, o Maria, siamo i figli della tua sofferenza.
La percezione di una forza che ci ha accompagnato in momenti duri, anche quando non la sentivamo e ci sembrava di non possederla, è un'esperienza vissuta da tutti noi. Ci pare a volte di essere abbandonati da Dio e dagli uomini. Però, rileggendo in seguito gli eventi, ci accorgiamo che il Signore aveva continuato a camminare con noi, anzi, a portarci sulle sue braccia. Ci succede un po' come a Mosè sul monte Horeb. Egli riuscì a vedere qualcosa della gloria di Dio che desiderava tanto contemplare solo quando era già passata.
Una tale consolazione opera in noi e ci sostiene efficacemente, pur senza una consapevole illuminazione della mente e una percepita mozione degli affetti del cuore. Essa opera dandoci la forza di resistere nella prova, quando tutto intorno è oscurità. La chiamiamo consolazione sostanziale, perché tocca il fondo e la sostanza dell'anima, ben al di sotto di tutti i moti superficiali e consci. Oppure consolazione della vita, perché i suoi effetti si esprimono nella quotidianità, permettendoci di stare in piedi nei momenti più duri, resistere nel giorno malvagio, quando la mente sembra avvolta dalla nebbia e il cuore appare stanco.
Tu conosci, o Maria, probabilmente per esperienza personale, come il buio del sabato santo possa talora penetrare fino in fondo all'anima, pur nella completa dedizione della volontà al disegno di Dio. Tu ci ottieni sempre, o Maria, questa consolazione che sostiene lo spirito senza che ne abbiamo coscienza, e ci darai a suo tempo di vedere i frutti del nostro tener duro, intercedendo per la nostra fecondità spirituale. Non ci si pente mai di aver continuato a voler bene. Ci accorgeremo allora di aver vissuto un'esperienza simile a quella di Paolo, che scriveva ai Corinti: «In noi opera la morte, ma in voi la vita».
Tu, o Maria, sei madre del dolore. Tu sei colei che non cessa di amare Dio, nonostante la sua apparente assenza. E in Lui non si stanca di amare i suoi figli, custodendoli nel silenzio dell'attesa. Nel tuo sabato santo, Maria, sei l'icona della Chiesa dell'amore, sostenuta dalla fede più forte della morte e viva nella carità che supera ogni abbandono. O Maria, ottienici quella consolazione profonda che ci permette d'amare anche nella notte della fede e della speranza, e quando ci sembra di non vedere neppure più il volto del fratello.
Tu, o Maria, ci insegni che l'apostolato, la proclamazione del Vangelo, il servizio pastorale, l'impegno di educare alla fede, di generare un popolo di credenti, ha un prezzo, si paga a caro prezzo. È così che Gesù ci ha acquistati. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, scrive l'apostolo Pietro. Donaci quell'intima consolazione della vita che accetta di pagare volentieri, in unione col cuore di Cristo, questo prezzo della salvezza. Fa che il nostro piccolo seme accetti di morire per portare molto frutto.
Noi ti preghiamo, o Madre della speranza e della pazienza, chiedi al tuo Figlio che abbia misericordia di noi e ci venga a cercare sulla strada delle nostre fughe e impazienze, come ha fatto con i discepoli di Emmaus. Chiedi che ancora una volta la sua parola riscaldi il nostro cuore. Intercedi per noi affinché viviamo nel tempo con la speranza dell'eternità, con la certezza che il disegno di Dio sul mondo si compirà a suo tempo e noi potremo contemplare con gioia la gloria del risorto. Gloria che già è presente, pur se in maniera velata, nel mistero della storia.
Monia Parente e Rosario Tronnolone hanno presentato Incontro al Signore Risorto. Riflessioni del Cardinale Carlo Maria Martini, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Diciassettesimo incontro. Il Sabato Santo di Maria. Hanno collaborato al microfono Lucio Saccone e Roberto Pedicini. La musica della sigla è di Alessandro Gualerzi. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.